la proprietaria, la proprietà del, diciamo, del locale, che è le case popolari, l'ATER, e siamo andati a una trattativa, ci hanno messo un affitto che noi riteniamo sinceramente eccessivo, e per cui ce lo autoriduciamo da diversi anni. Adesso ci hanno chiesto il conto e contemporaneamente siamo arrivati quasi alla scadenza del contratto. E quindi
ci hanno già disdetto con, esatto, un anno di avviso.
Ci hanno disdetto il contratto, appunto, che finisce nel 2013, non mi ricordo in che mese, comunque nel 2013. E ci hanno richiesto gli arretrati, diciamo, della parte di affitto non versato in questi anni. Quindi ci hanno richiesto una cosa come 21.000 euro, che non so adesso,
vediamo un attimo dove trovare.
Non me li ritrovo adesso.
Li diamo noi allo sportello. Ce l'abbiamo noi.
E quindi hanno chiesto, appunto, più o meno 21.000 euro, e per di più, appunto, abbiamo questa spada di Damocle della scadenza del contratto, e siamo in una posizione, appunto, di morose, di fatto.
Comunque anche un peccato, che no, non mi piace usare questa parola, insomma, una cosa grave che un centro così si trovi in questa difficoltà, anche che voi sono tanti anni che siete aperte, che lavorate nel territorio, le donne vi conoscono, e magari pensavo anche per quelle che non vi conoscono, che si sintonizzano adesso e che vi sento per la prima volta, potremmo raccontare cosa fate al centro, fate anche tanti corsi, fate veramente tantissime cose, magari dai una piccolissima panoramica, lo sapete, dai. Ma non diamo per scontato.
No, vabbè, noi sì, come diceva Diana, noi ormai siamo 14 anni che siamo in quel luogo, ce lo siamo conquistato, l'abbiamo occupato, e da lì abbiamo cominciato, appunto, a fare le nostre attività che riguardano principalmente, ma non esclusivamente, tutta la questione, diciamo così, dell'accoglienza, della violenza. Rispetto a questo, non solo noi accogliamo le donne, abbiamo sviluppato una serie di progetti di sensibilizzazione, di prevenzione, lo facciamo ancora oggi nelle scuole, quindi con gli adolescenti. Lo abbiamo fatto, per esempio, rispetto ai medici di base. Anche noi, in qualche modo, abbiamo lavorato, no, alla sensibilizzazione, no, dei medici di base, perché, appunto, puntiamo molto su quello che è il riconoscimento della violenza. Chiaramente, come dicevamo prima, da noi le donne vengono, cioè, nel senso, loro scelgono di venire da noi, telefono, ma tutte quelle donne che invece non sono pronte per fare questo passo, oppure non riconoscono, no, ancora la violenza, chiaramente c'è bisogno, come dire, di un contesto di sensibilizzazione, anche di formazione. Per cui noi abbiamo fatto prima un'indagine per capire quanto i medici di base potessero essere, diciamo così, dei soggetti privilegiati per intercettare delle situazioni. E poi, visto che comunque noi l'abbiamo fatto su tutta la ASL e RMA, le statistiche ci dicevano che in effetti potevano essere, però assolutamente questi medici non erano formati, per cui per questo dico che anche il loro lavoro è stato molto importante, perché quando una donna, appunto, arriva a un pronto soccorso e dice sono caduta, allora se non hai delle persone che possono accoglierti e sono sensibili al problema, è chiaro che quella rimane, cioè quel dato rimane, è caduta dalle scale, nella doccia, eccetera, per cui e non fai un passo avanti. Allora noi, appunto, abbiamo fatto un opuscolo, un librettino che abbiamo dato a tutti i medici della ASL, della ASL RMA, proprio di sensibilizzazione per tendere a riconoscere la violenza. Dopodiché è chiaro, ormai dopo 14 anni, appunto, non è solo la violenza, noi ci occupiamo anche della salute delle donne, abbiamo, come ho già detto, abbiamo fatto parte, appunto, di questa, diciamo così, assemblea delle donne. Ci siamo costituiti ormai da un anno, credo, anche come un'assemblea nel consultorio, come assemblea delle donne dei consultori del quarto municipio, e stiamo lavorando anche dal di dentro, perché pensiamo che poi è oggi, come dire, è anche... c'è bisogno che i consultori non solo vengano, come dire, finanziati e quindi sempre di più non assolvono a loro quella la loro funzione, ma c'è bisogno proprio che le donne riprendano in mano in qualche modo queste strutture, c'è la possibilità per legge di esserci, di controllare quelli che sono i servizi, e quindi abbiamo continuato, cioè, ad oggi siamo anche dentro i consultori del quarto municipio. Dopodiché, oltre questo, poi facciamo una serie di attività, dalla ginnastica posturale, e una cosa importante, negli ultimi 2 anni facciamo anche formazione per gruppi di donne che vogliono aprire sportelli, centri, eccetera. Infatti negli ultimi 2 anni sono stati aperti anche altri 2 sportelli qui a Roma, uno a Garbatella, l'altro nel 6° municipio, di donne, no? Perché pensiamo che più centri, più sportelli, più centri di sensibilizzazione e ascolto c'è, più questo problema può uscire fuori e quindi possiamo rompere, no, questa cultura.
Vai. Io a proposito dell'uscire fuori, una cosa secondo me che viene sempre che viene sottovalutata. C'è stata una gran campagna, no, anche da, appunto, da parte dei media, il 1522, che è il numero nazionale antiviolenza a cui tutte le donne possono rivolgersi, possono chiamare il 1522, vengono diciamo indirizzate verso il centro antiviolenza più vicino a loro, territorialmente, e campagne pubblicitarie, la televisione, gli spot, eccetera, 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 per diciamo... come dire, aiutare all'emersione del fenomeno. E poi c'è molto lavoro da parte appunto delle compagne che sono come Bifree, come noi, come gli altri centri antiviolenza, come associazioni di donne che lavorano sulla violenza e fanno militanza anche volantinando, diffondendo, facendo convegni, facendo iniziative, assemblee, chi più ne ha più ne metta. Dopodiché un po' è emerso questo fenomeno. Beh, non si sa dove metterle queste donne. Una volta che queste donne devono, diciamo, hanno preso coscienza del fatto che, voglio dire, la prossima volta sarà letale, perché è così, cioè che stanno in pericolo di vita, che vogliono interrompere questa relazione violenta, ovviamente le donne giustamente hanno paura a denunciare, perché se vivi con un uomo violento lo sai che magari la prossima volta ti strozza o ti accoltella o ti massacra di calci rendendoti invalida. E a questo punto ci sarebbe la necessità di avere delle strutture protette dove potersi rivolgere, cioè avere, beh, non ci sono, in tutto il Lazio ci sono 60 posti letto in tutto il Lazio, significa che i centri antiviolenza che hanno accoglienza hanno file interminabili. Le donne lo saprete meglio di noi, voglio dire. Cioè, voglio dire, devono essere sistemate.
Però di suore ce ne stanno tante, eh?
Esatto, devono essere sistemate nelle strutture di suore, perché appunto centri, quelle le donne senza permessi di soggiorno non le prendono. A me personalmente è capitato di dover appunto sistemare una donna che il marito gli aveva diciamo spezzato a calci una gamba e che le suore non l'hanno presa perché purtroppo non poteva salire le scale. Cioè, voglio dire, siamo in questo tipo di situazione in cui appunto la mancanza di fanno chiacchiere che, sulla violenza contro le donne fanno solo chiacchiere, poi in realtà non ci vogliono spendere un euro?
No.
Dire così?
Sì.
Preferiscono che stai a casa a farti massacrare di calci perché così però perlomeno il padre dei tuoi figli non va in galera? Non lo so, cioè diciamo, questa è l'impressione che ho io, è che di fatto da parte governativa ci siano solo chiacchiere e che non ci sia nessun interesse reale a prendere, come si dice, il toro per le corna.
No, loro democraticamente devono nominare la violenza sulle donne, devono condannarla, però poi in realtà non fanno niente, perché immagino che il primo motivo per cui magari tante donne non riescono a scappare da case violente è soprattutto per un motivo economico, magari appena avuto dei figli, stai in maternità o hai perso il lavoro, preoccuparti, insomma qualsiasi situazione, sappiamo le donne guadagnano molto di meno, perdono più facilmente il lavoro e certo tutto questo ti relega in una situazione di schiavismo poi.
Sì, io mi inserisco un momento. Vi ho ascoltato in maniera proprio piacevole e volevo agganciarmi un po' a quello che diceva anche Diana rispetto ad un contesto in cui i diritti delle donne si stanno sfilacciando sempre di più, è un contesto che non è capace di farsi carico della violenza contro le donne e faccio per esempio anche degli esempi, nel senso che in un momento in cui tagliano tutti i fondi e questi fondi vengono ad essere tagliati anche per esempio per quanto riguarda i servizi sociali, noi abbiamo diciamo delle belle collaborazioni con alcuni dei servizi sociali dei municipi di Roma, con altri diciamo che ci accorgiamo del fatto che molto spesso non sono preparate le istituzioni a farsi carico in maniera importante della violenza contro le donne, fanno proprio fatica a riconoscerla e questo è un problema serio, perché naturalmente non è che possono fare tutto i centri antiviolenza, no? Nel senso che i centri antiviolenza sono da sostegno, però molto spesso per esempio non hanno la possibilità di elargire dei fondi per delle case famiglia in cui le donne possono andare, e questi fondi vengono elargiti di solito dai servizi sociali, però se i servizi sociali non hanno i soldi, allora è un problema grave. Quindi stiamo assistendo, diciamo, ad uno sfilacciamento dei diritti generali che, di cui le prime vittime sono proprio le donne, che invece di pensarci due volte adesso ci pensano 10 volte prima di uscire da una situazione di violenza, e anche, diciamo, perché appunto non possono vedere un futuro davanti a loro. E un'altra cosa che di cui volevo, insomma, un po' accennare rispetto alle donne vittime di tratta, perché insomma Bifri si occupa anche di donne vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale o lavorativo, e stiamo assistendo anche qua ad un taglio di fondi molto gravoso. C'è il numero verde antitratta, che aveva 13 postazioni regionali e un capofila nazionale che si trova a Venezia. Adesso hanno pensato bene queste 13 postazioni regionali di farle del tutto fuori, il che significa che c'è un aggravio di chiamate, di interventi da parte di un numero verde nazionale, che per quanto insomma possano essere anche preparati gli operatori che lavorano lì, comunque non hanno la possibilità di conoscere i vari territori, no, di appartenenza. Quindi anche in questa situazione ci stanno le associazioni che si muovono a livello regionale, che stanno cercando di mantenere aperte delle postazioni telefoniche o di fare, diciamo, più di quanto possano essere in grado di fare a livello di strumenti. Quindi io vi dico un'altra cosa, che magari diciamo non è uno sportello che si occupa di genere, di violenza di genere, però al San Giovanni esiste l'ambulatorio del NIRAST, che è il network italiano richiedenti asilo sopravvissuti alla tortura, che è fatto da un'equipe di psicologi, psicologhe e psichiatri che si occupano delle vittime di tortura, di grave tortura, e quindi dei richiedenti asilo, donne e uomini, delle situazioni insomma che riguardano anche lo stress post-traumatico, i disturbi post-traumatici da stress. Li stanno chiudendo con questa, che secondo me appunto è anche un pretesto del fatto che non c'hanno i fondi, non c'hanno il finanziamento. A chi si rivolgeranno tutte queste persone che appunto hanno avuto una storia di tortura, sono state costrette a fuggire dai propri paesi d'origine, hanno tutta una serie di problematiche molto gravi alle spalle? Chi le aiuterà a ricostruirsi una vita diversa, no? Una vita più serena e più autonoma? Quindi assistiamo ad una grave situazione di abbandono totale. Cioè, e poi scusatemi e chiudo perché sono partita a raffica, scusatemi e chiudo, e ci troviamo, no, con l'ipocrisia di queste date del 25 novembre, dell'8 marzo, che si ricordano solamente in queste date dell'esistenza delle donne vittime di violenza. Quindi è una situazione in cui naturalmente nessuna di noi si arrende, anzi continueremo a sfidare noi stesse, però insomma rendiamoci conto anche delle difficoltà oggettive che ci sono, e per cui
No,
insomma,
sì.
fino a che punto?
Anche perché noi, insomma, avendo tutte poi, no, fatto anche delle analisi di genere, per questo poi tutte voi vi siete approcciate a questo tipo di intervento, e questa è una violenza, anche questa è una violenza, anche l'abbandono è una violenza sistemica, perché le donne devono rimanere a casa, per cui non puoi andare via, non ti do un posto dove andare, ti tolgo il lavoro, ti tolgo l'asilo, non ti do la possibilità di un'autonomia, l'immigrato uguale, nel momento in cui viene qua è abbandonato a se stesso, con la speranza che forse non ne vengano altri, ma se le persone muoiono di fame devono cercare di sopravvivere, le persone si sposteranno sempre, le donne cercheranno sempre di andarsene dalla violenza, quindi insomma è un muro contro muro, insomma. Io direi di facciamo una piccola pausa, poi chiudiamo un po' tutte insieme questo spazio, va bene?
Thank you.
insieme, siamo in tre Bibecca a mangiare le patatine, siamo entrate nella 21ª ora di questa maratona. Voi siete testimoni del nostro, so, boh, vabbè, deperimento. Ci stiamo a mano. Però siamo contentissime che tutte siate qui, di aver riuscito veramente a dare spazio a tantissime donne, a tantissime compagne in lotta, e siamo veramente contente. Questo spazio si sta quasi per concludere, volevamo dare un po' di informazioni, anche riferimenti, insomma, sul Centro Donna, su Be Free. Vuoi cominciare tu?
Allora, vai. Sì, spazio notizie utili. Innanzitutto mi riagganciavo a quello che dicevi prima. Per la pillola del giorno dopo, visto insomma la difficoltà a reperirla e quant'altro, c'è un sito che si chiama Vita di Donna, e su questo sito cioè, ci sta appunto la sezione dedicata alla pillola del giorno dopo, e c'è un numero di cellulare che si può chiamare tutti i giorni quando sono chiusi i consultori, quindi nel pomeriggio, e poi il sabato e la domenica. Per cui basta andare su Google, digi Vita di Donna, trovi il sito, e ti prendi questo numero che è utile ed attivo sempre. E poi i nostri numeri, noi, Sportello Donna, Bifri San Camillo. Allora, il nostro numero è 06 58 70 32 16,
in coro,
e siamo lì tutti i giorni dalle 10 alle 17, purtroppo, ormai per ora. Speriamo di tornare a essere H24.
E noi ve lo auguriamo, ovviamente.
Grazie.
Speriamo.
Scusate.
Diamo un po' di numeri anche noi?
Sì. Centro Donna Lisa si trova in via Rosina Anselmi 41. Il nostro telefono è 06 871 41661. Ci trovate anche noi sempre, abbiamo una segreteria telefonica 24 ore su 24, e se chiamate poi ci sarà un numero di cellulare per le urgenze. E a proposito della pillola del giorno dopo, vorrei dire che qui a Roma lanceremo fra qualche tempo una petizione per far sì che la pillola del giorno dopo, la Norlevo, diventi farmaco da banco. Quindi come insomma, gruppo, compagni e associazioni lanceremo questa petizione, questo, e quindi riporteremo all'attenzione, diciamo, della città di Roma, esattamente, e anche credo in Francia.
Sì.
E visto che stiamo dando i numeri, ne do qualcuno pure io. lo sportello
più.
SOS Donna H24, sempre gestito da Be Free, 06 71 07 70 15, che è attivo appunto tutti i giorni, tutte le notti, 365 giorni all'anno.
Ok, allora direi che abbiamo detto tutto. Noi vi ringraziamo tantissimo per essere state qua. Comunque, insomma, ci risentiremo anche in altri martedì, e speriamo di vederci qua l'anno prossimo, sempre l'8 marzo.
Così tanto dobbiamo aspettare?
No, vabbè, vi invitiamo anche prima. Ogni martedì siamo qui. No, perché sarete tutti e due i servizi ancora aperti, quindi vedrete ad aggiornarci. Non vi preoccupate.
Ciao.
Il sole è stanco, a letto presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza, forse allora sì che t'amerei. Cos'è la vita senza l'amore? È solo un albero che foglie non ha più, e senza il vento, un vento freddo, come le fronte le speranze butta giù. Questa vita cos'è? Manchi tu. Mi sento una farfalla che sui fiori non vola più, che non vola più, che non vola più. Mi sono bruciata al fuoco del tuo grande amore che si è spento già, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Tu ragazzo mai deluso, I'm so che non tornerà. She gave you everything she had, but she was young and dumb. She just turned 21. She didn't care to hang around. So when the shit came down, while she was nowhere to be found, this life can turn a good girl bad. She was the sweetest thing that you had ever seen. You're such a delicate boy. You could make grown men gasp when you go walking past them in your hot pants and high heels. Oh, they could not believe that such a body was for real. It seemed like rainbows would appear. Whenever you came here, the clouds would disappear because you look just like a girl. Your baby blues would flash and suddenly a spell was cast. You're such a my face.
Get a good feeling, yeah. Yeah.
Il coordinamento lesbiche romane presenta È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa.
Novembre 1994. La vita è così strana che non ti permette di riconoscere i giorni memorabili se non dopo tanti anni, quando pur sforzandoti non sei più in grado di ricordare che giorno fosse. Però era novembre. Ricordo il freddo romano e la giornata grigia, uno sfondo che faceva risaltare più del normale l'orrendo verde della porta di via San Francesco di Sales 1B, il centro femminista separatista. Da non confondere con via San Francesco di Sales 1A, praticamente la stessa porta ma una distanza incolmabile, quella che purtroppo ancora esiste fra le lesbiche e le femministe per bene, che diciamolo una volta per tutte, di queste compagne di tante battaglie, le loro, si vergognano. Dunque era il novembre di 18 anni fa, quando la mia vita cambiò attraverso una porta di un verde improbabile. Allora non lo sapevo, ma nel salone nascosto da quella porta stavo per incontrare le amiche sorelle della mia vita e la donna che in seguito ho amato per 10 anni, ma soprattutto quell'utopia, a volte amara e a volte insostituibile, a volte entrambe le cose, che per me si chiama politica lesbica. Avevo scelto di essere lesbica da pochi anni e devo dire di essere stata fortunata. È andata più o meno così. Ah, ma allora questo desiderio che sento da sempre dentro di me esiste davvero, non devo reprimerlo, cancellarlo o nasconderlo, è sufficiente viverlo. Che idiota sono stata, mi sono detta. E in un attimo ho visto scorrere davanti ai miei occhi centinaia di scene accadute nei miei 23 anni precedenti. È stato solo in quel momento che quelle centinaia di episodi, di pensieri, di malesseri hanno avuto un filo unico e un significato inequivocabile. Sono lesbica ed è davvero fantastico. Vi assicuro, è proprio quello che ho pensato insieme ad un qualcosa di meno elegante ma ugualmente reale. Fanculo tutto, ora si vive, voglio farlo a modo mio e voglio che nessuna più viva nell'ignoranza e nella paura come ho fatto io fino ad oggi. E voglio anche che questa scelta diventi una scelta di gioia per tutte quelle che vorranno farla. E voglio anche che tutti e tutte ne abbiano rispetto. E voglio. Questo è stato il lesbismo per me, fin dal primo istante. Senza saperlo, ero già in cammino verso la porta dal colore verde improbabile, la politica lesbica. Io non potevo saperlo, ma in quel giorno di novembre, annunciato solo da un minuscolo trafiletto del manifesto, dietro quella porta c'era un evento eccezionale, una riunione nazionale che rappresentava un mix tra un bilancio tardivo della prima settimana lesbica e la timida proposta di tuffarsi nell'organizzazione della seconda. Il dibattito era acceso come sempre e c'erano tutte le donne più rappresentative del movimento lesbico italiano, che allora equivaleva al movimento lesbico separatista italiano, tra cui alcune donne che ora sono nel CLR, le mie amiche sorelle, e per nulla confusa tra le altre bolognesi, Marina, la donna che avrei amato fino a quando il cancro, faticando un bel po' per vincere contro quella forza della natura, non l'ha sottratta a tutte noi e alla politica lesbica. Da quel fatidico giorno di novembre sono successe tante cose, la maggior parte belle, altre che sarebbe meglio dimenticare, tutte però caratterizzate da una passione alla quale ho dedicato gli anni migliori della mia vita, la politica lesbica appunto. Ed è così che anno dopo anno si sono succedute la fondazione del CLR, il convegno lesbico a Roma, la prima trasmissione di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, 10 edizioni del Festival Internazionale del Cinema Lesbico, Immaginaria, e in una seconda stagione quasi vicina alla senilità, si può essere vecchi anche a 44 anni, le 5 giornate lesbiche di Roma, il Fuori Salone di Milano e poi chissà cos'altro, ammesso che per la politica lesbica di oggi una come me, separatista e fiera di esserlo, possa ancora essere utile alle altre. Non è una novità che un giorno solo possano succedere gli avvenimenti più importanti di tutta una vita. A me è successo ed era novembre, data sconosciuta.
Eccoci, siamo qui, non vi spaventate, è un inizio molto particolare perché è la giornata che è tutta particolare. Intanto mi preme di salutare Radio Di Massa perché ci stanno ascoltando via web e Transizione di Fase, che è un'altra radio web. Infatti mi sento, anzi ci sentiamo particolarmente strette, siamo un sacco di entità all'interno di questa radio e molti ascoltatori oltre a quei tantissimi che solitamente ci ascoltano, quindi un saluto, un caro saluto a chi ci ascolta. E noi siamo il CLR, come avete sentito dalla sigla, e questa sarà una trasmissione particolare. Abbiamo voluto cominciare con il contributo che la nostra compagna Deborah, trasferita ai noi a Milano, ci ha mandato, e poi andremo un po' a ruota libera e, contrariamente a quanto noi facciamo solitamente, che prepariamo tutto, non abbiamo preparato niente, non abbiamo assolutamente idea di che cosa verrà fuori oggi. Comunque noi siamo qui, continuiamo per il momento a sentire un po' di Tracy Chapman. Siamo qui, io sono Caterina, con me c'è Lucilla, Rosina, abbiamo un ospite graditissima che è Elena, e c'è pure Emanuela, poi abbiamo la promessa di alcune telefonate da fare, non so, vediamo un attimo, insomma.
Devi accenderlo forse?
Ora?
Ora sì, se lo
ora si sente. Allora sì, abbiamo poi delle compagne che sentiremo al telefono. Alcune devono venire, ma l'influenza le ha colpite, non affondate ma colpite. E sì, continuiamo a sentire un po' Tracy Chapman, poi partiremo con la nostra ospite gradita, compagna, amica, lesbica come noi, ma soprattutto con la quale abbiamo relazione. E noi continuiamo sempre a dire che le relazioni sono fondamentali.
Ma quindi lo vogliamo dire che questa trasmissione, questa serata, sarà una serata di testimonianze. Diciamolo, qual è il tema dello svolgere, certo, il tema da svolgere.
Allora, noi ci siamo rese conto che è comunque sempre una calamità. E qual è la calamità? È quella di essere delle lesbiche arrabbiate, sì, arrabbiate in senso positivo, non arrabbiate. Certo. Arrabbiate perché noi abbiamo cose da proporre. E tanto per incominciare, vogliamo parlare delle uscite fuori, come siamo uscite fuori sentimentalmente, in maniera amorosa, ma soprattutto in maniera politica. Perché per noi essere lesbiche è innanzitutto un atto politico. E quindi
sentiamo.
Vai
un
con
po'
Tracy.
Tracy. Baby, can I hold you tonight? Baby, if I told you the right words, ooh, at the right time. At the right time, you'd be mine. You'd be mine. You'd be mine.
Allora, intanto cominciamo. Avete capito chi è la nostra ospite graditissima? Elena.
Ciao.
Elena è di casa, sia con noi che qua in radio. E quindi, naturalmente, se volete telefonare, se volete chiamare, se volete fare una testimonianza in diretta, noi siamo qua e i microfoni sono aperti per tutte voi. E anche, e quindi diventa uno scambio, no? Allora... ognuna di noi ha avuto esperienza sentimentale e non solo, ma ognuna di noi si è trovata per la prima volta ad affrontare la question: sono lesbica, oibò, oppure alleluia. Insomma, Elena, per te com'è andata?
Alleluia, alleluia.
Assolutamente.
E io sono una lesbica relativamente tardiva, in realtà, nel senso che avevo 20 anni, 21, insomma, quando, perché insomma il primo coming out è quello con se stesse, insomma, non, certo. prima che all'esterno, facevo già l'università. questo è quanto. E prima non mi sto a raccontare, insomma, infanzia e adolescenza, che volendo, insomma, una ce lo poteva leggere, il lesbismo in controluce, però io non ce l'avevo letto, quindi direi che questa è la cosa fondamentale. E che dire, io innanzitutto, cioè a me è successo che mi sono innamorata di una donna, questo mi è successo sostanzialmente, e proprio ho perso la testa, così improvvisamente. Io mi ero convinta per tutta l'adolescenza che io ero una a cui le relazioni sentimentali, il sesso,
non ti interessavano.
Poco, cioè non è che ne stavo fuori, però nemmeno mi interessava, cioè altre relazioni mi interessavano di più. Cioè mi interessavano di più le relazioni d'amicizia con le donne sostanzialmente, però dice, ma non l'avevi capito? No, non l'avevo capito, e così. E poi niente, mi sono innamorata, ho vissuto questa storia senza freni, cioè nel senso non mi sono fatta grandi problemi quando l'ho vissuta e basta. Pienamente, con tutta la passione e l'entusiasmo dei 20 anni, e quando questa storia è finita mi sono chiesta e ora? Chi
ora
sono?
Che
faccio? Dove vado?
Certo.
E mi sono risposta che per me, all'epoca io mi sono risposta così, che questa, diciamo, esperienza con una donna non era un capitolo chiuso, cioè non si chiudeva lì, e quindi ho voluto sperimentare e quindi inizialmente, come dire, per un periodo anche abbastanza breve in realtà, cioè sono stata una lesbica un po' da locali, cioè nel senso perché tantissime lesbiche, cioè, riescono a vivere il proprio lesbismo in serate, discoteche,
certo, andando fuori, conoscendo eccetera,
e quindi c'è stata quella fase che non è stata tanto lunga ma molto intensa, soprattutto per le ore notturne, insomma.
Certamente. Poi, insomma, i fine settimana
stravolgenti, però c'avevo pure 20 anni, insomma,
e c'era una resistenza,
c'era una certa resistenza all'epoca. E poi in realtà sono arrivata anche molto presto, cioè non presto appunto perché avevo più di 20 anni, però velocemente a un contesto politico, fra l'altro insomma attraverso una compagna che non c'è più e che è morta di cancro, e insomma lo dico
per ricordarla.
Lo dico per ricordarla, perché credo che sia anche un tema importante politico,
certo,
questo
della malattia.
Che niente, io l'ho conosciuta all'università, questa compagna che si chiamava Alessia, e l'ho conosciuta all'università e la guardavo da lontano, perché mi ricordo che lei portava spesso una maglietta nera con un triangolo rosa con scritto in inglese silenzio uguale morte. E quindi insomma io avevo notato questa maglietta, e poi insomma un giorno ci siamo rivolte la parola e lei mi ha portato subito, cioè molto velocemente sono andata a finire in quello che in un circolo che quello che oggi è Azione Gay e Lesbica, che era un circolo misto, però dove io ci sono arrivata attraverso il gruppo delle lesbiche che si riuniva tutti i giovedì, e quindi ho cominciato a frequentare quel contesto. E
quindi il giovedì deve essere un giorno proprio lesbico, perché CLR si riunisce il giovedì.
Noi ci siamo riunite per anni, il giovedì eravamo pure tante, tutte molto, all'epoca eravamo tutte universitarie o comunque,
certo,
più o meno su 20 anni, è un gruppo che è anche retto nel tempo, abbiamo fatto tante cose insieme e insieme a tante altre come gruppo abbiamo costruito le settimane lesbiche, certo, quella del 96 e quella del 98, e abbiamo incrociato da subito, anzi nel mio gruppo, diciamo che la relazione con lesbismo separatista c'è stato da sempre, perché la mandorla
è venuto in
era
automatico,
lì e facevamo cose insieme, parlavamo, ci incontravamo.
Puoi ripetere, scusa, l'età media del gruppo
di allora?
Del vostro gruppo?
All'epoca andavamo dai 18 ai 25 anni.
Soltanto io sono capitata qui a CLR, che mediamente erano tutti però, oltre i 40.
No, va bene, ma
però pure cioè, io avevo quell'età all'epoca.
Ma io avevo l'età tua all'epoca, visto che siamo coetanei.
Ha avuto la sfortuna di incontrare noi.
Adesso sono babbione anche io, ma all'epoca ero una giovane braccioletta.
Calcola che quando lei è arrivata, noi la chiamavamo Braccioletta, perché era la mascotte praticamente, era proprio una creatura.
Sì, però nel giro di un anno l'abbiamo cominciata già a chiamare la Braccioletta sulla Via del Tramonto, perché non è che si è adeguata all'età che andava per la maggiore, era già vecchia dentro, e quindi lei è stata benissimo con noi e adesso addirittura ci anticipa. quindi questo per te, cioè, quindi da una storia di passione hai avuto la necessità di spostarti sul piano politico immediatamente.
Sì, sì, anche perché fra l'altro, insomma, io da sempre avevo, come dire, il desiderio di esserci politicamente, pubblicamente, io ce l'avevo, però non riuscivo mai a collocarmi e a sentirmi nelle cose davvero, forse perché ci stavo solo con un pezzo di me stessa.
Certo.
E invece da entrata poi, insomma, cominciata a far politica come lesbica, questa sensazione di essere un po' parzialmente nelle cose, di non sentirmici fino in fondo è finita. Sia quando ho fatto esperienze, insomma, di politica lesbica, che anche quando ne ho fatte altre, perché comunque mi sono portata dietro la mia identità politica, insomma, il mio posizionamento.
Certo,
certo.
La collocazione.
Bene, e quindi, insomma, è interessante, no? Perché queste sono le vite, no?
No, infatti la cosa che mi sconvolge, che, cioè, sconvolge benevolmente, chiaramente, no? È che io trovo una similitudine incredibile con il tuo vissuto, nonostante poi noi abbiamo età diverse, luoghi di provenienza diversi, però la considerazione che hai fatto tu all'inizio, no? Che il primo coming out lo fai a te stessa, ed è una cosa che io ho sentito, ma mi ha colto proprio come uno strale, capito? Perché in effetti tu devi convincere te stessa che sei quello lì, cioè che sei, sì, lesbica, lo devi dire a te.
E fra l'altro io non ho neanche, cioè io non l'ho vissuta, come dire, con grande, cioè per me è stato...
Dice, ah, ecco, sono...
Sì, sempre... no, nel senso, è stata una cosa rilevante, non voglio dire di no, però non l'ho vissuto con un senso di tragedia, come a volte succede, nel senso che io stavo proprio bene quando ho cominciato a vivere questa cosa di me, e quindi questo contava per me.
Sì, ma sai
qual
era, almeno per me, e mi riallaccio alla similitudine che ho con te rispetto a questo aspetto, è che io nel riconoscermi lesbica ho trovato tutta una serie di risposte ad interrogativi che prima davo, delle cose che sentivo, che provavo, che assolutamente non capivo. Cioè io sapevo di non essere quello che solitamente tutti si aspettavano che io fossi, ma non riuscivo a capire perché, e soprattutto non riuscivo a capire che cavolo ero, cioè se non sono questo, che sono? Poi quando mi sono ritrovata invece a perdere la testa, ma proprio perderla di brutto, per una donna, allora ho dato delle risposte, mi sono, mi sono chiarita una serie di cose che non capivo, ma proprio tu, per esempio, prima hai detto quella frase che a me ha fatto molto sorridere, perché anche lì mi ci sono riconosciuta, no? Quando tu dici, ma non l'avevi capito, tutti i segnali che comunque vivevi, possibile non l'avevi capito? No. No, non lo capisci, anche perché, voglio dire, noi viviamo in una cultura che ti colloca per default come eterosessuale e tu cresci convinta di esserlo, per cui non è così semplice riuscire a vedere altro, capito?
Infatti la proiezione che avevo su di me da piccola o da adolescente nell'età adulta era, cioè nel senso, io sognavo e desideravo una vita autodeterminata, autonoma, cioè per esempio, che ne so, il matrimonio non mi è mai passato, cioè mi è sempre sembrata una cosa molto lontana da me, avevo solo la paura di non riuscirci in qualche modo. Però poi è venuto da sé, insomma, e non voglio dire, cioè io per esempio rispetto alla mia famiglia d'origine è stato un percorso piuttosto complesso il mio. Però per il resto io non mi sono neanche mai posta granché il problema, lo dico o non lo dico, perché poi le cose sono venute un po' da sé, soprattutto nel mondo, insomma, cioè io l'ho detto prima nel mondo che in casa mia sostanzialmente, che poi
questo è successo anche, cioè, a me.
E poi la mia famiglia ha dovuto ricevere il messaggio perché lo sapeva altra gente, insomma, no. Però non l'ho mai problematizzata tanto con me stessa questo aspetto.
A me è successo invece di non tanto problematizzare, allora, non so cosa significhi in un percorso problematizzarlo, no? Problematizzare.
Cioè non mi chiedevo, lo faccio, non lo faccio, lo dico, non lo dico.
Sì, no. Questo sì, questo lo capisco, nel senso che a me è successo di avere sempre l'amica del cuore. E l'amica del cuore era l'amica del cuore. Addirittura a me è successo a 14 anni, io, è un episodio che con le compagne racconto, insomma, alle volte quando ci raccontiamo, perché poi è divertente, no? Alle volte ripercorrere, no? il proprio essersi riconosciuta, il proprio aver capito. Ma io ricordo il primo giorno di liceo, sta ragazzina come me, 14enne, in mezzo a una folla. Io arrivo davanti al liceo, ovviamente a 14 anni non è che ti accompagna babbo e mamma, ti accompagna nessuno, cioè vai. Io,
all'epoca, ora l'accompagna.
Ah, vabbè, all'epoca. All'epoca. Quindi io arrivo e manco fossi stata davanti, anzi su un palco del teatro, vedo Sandra, ora intanto lei è stata un'altra parte, quindi
insomma, poi Sandra è un nome abbastanza comune, tutto è un nome tranquillo. Comune.
Vedo Sandra, che poi sarà la mia compagna di banco per 5 anni, e innamoratissima io di lei, credo anche lei di me, peraltro, perché poi vabbè, la storia è andata così, però non abbiamo mai fatto niente, nel senso che io non avevo modo di capire, e io ricordo lei come se fosse stata illuminata dall'occhio di bue teatrale. Il resto sparisce, lei con capelli lunghi, ricci, viso con le lentiggini e un vestito color vinaccia, il diario in mano. Io ora ho 56 anni, avevo 14 anni, cavoli, me la ricordo bene, al punto che l'anno dopo mi sono fidanzata col fratello e sono stata ben 16 anni col fratello.
Però le vie sono contorte così.
Lo so, al punto che, cioè, capito? E quindi è stato un amore non vissuto per un sacco di tempo, fino a che poi alla fine, cioè, ne ho fatta più, potevo continuare a stare con questo e quindi vabbè, è finita. Però mi sono innamorata di lui dai racconti di lei. Io lui non lo conoscevo, ero innamorata del fratello di Sandra, quindi voglio dire, cioè, allora non lo so cosa significa rendere la cosa problematica. Io per gli strumenti che avevo e per il mio vissuto non potevo permettermi di essere lesbica, perché nella mia storia ero già figlia di puttana, quindi essendo una figlia di puttana, cioè nella scala gerarchica, come si dice, anzi nella scala sociale, gli ultimi gradini se li giocano la lesbica e la puttana. Io già stavo in fondo e non potevo scendere dell'altro, o non potevo insomma stare in un ex equo non meglio identificato, non saprei dire. Poi dopodiché mi è toccata la botta, e a me è toccata a 27 anni. Mi sono innamorata perdutamente, e a quel punto, perduta la brocca, ha detto, e so così, e allora vaffanculo. No, come un po' ha detto Deborah.
Io ho un altro ricordo che è un po' imbarazzante dirlo, però penso che faccia proprio parte della storia mia, no? Nel senso che io, sempre quei segnali che non volevo assolutamente capire, no? Dice, sei de coccio? Sì, sono de coccio. Però io, per esempio, di notte io facevo dei sogni di un erotico, che poi mi svegliavo la mattina e dicevo, ma però strano, ma come mai? Cioè, io poi nella mia voglia di normalità, no, pensavo che tutto sommato avrei dovuto sognare un bel maschione che stava a letto con me, e invece no, era una donna, capito? Allora poi mi ricordo che quando, dopo diverse volte che mi svegliavo con notte di passione abbracciata ad una donna, l'unica soluzione che io avevo trovato per giustificare tutto ciò è pensare che ero io un uomo. Quindi io mi pensavo, cioè mi sognavo come uomo, essendo sempre io, sempre così uguale, però era l'unico modo che c'avevo per consentirmi, voglio dire, adesso sembra una banalità, però se Lucilla ha 56 anni, io ce ne ho 54 e stiamo a parlare di quando ce ne avevo 20, sono passati 34 anni. Cioè, voglio dire, non era poi così semplice, e io invidio molto il tuo è venuto da sé. Cioè, da me è venuto da me una cippa, nel senso che proprio no.
Nel senso, ripeto, evidentemente le difficoltà ce l'avevo, perché sennò sarebbe venuto fuori,
certo, molto prima.
Parecchi anni prima, insomma, pure io ho avuto la compagna di banco di cui sono stata innamoratissima tutto il liceo, eccetera, 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 ma mi sono mai posta, come dire, neanche l'interrogativo. Però io non vivevo a Roma all'epoca, e vivevo in provincia, e
anch'io,
e vivevo in provincia, e soprattutto, diciamo, gli anni del liceo, che cominciato mi pare nell'83 il liceo, io vivevo quegli anni in una città di provincia con un senso proprio di soffocamento, cioè io mi sentivo proprio stretta, cioè in un posto dove c'è lo struscio sul corso,
il vestito bello, dove,
cioè proprio mi sentivo. E l'idea, cioè, siccome proiettarmi lì mi era impensabile, ma non perché sono una cittadina del mondo, no, perché no, la vita che volevo evidentemente era un'altra. E quindi questa cosa del lesbismo è stata liberatoria. Cioè, innanzitutto era un'altra città, a quel punto era Firenze, era il posto dell'università, eccetera. E, cioè, come dire, a un certo punto mi sono detta, no, vabbè, la mia vita non è quella, ce l'ho fatta. Cioè, certo. Non...
certo. Ma allora, io prima ancora dirò un'altra cosa. Prima, io intanto però ero femminista e quindi stavo sempre con le donne. Cioè...
Allora erano tre le cose.
Cioè ero anche connuta, che vuol dire?
No, nella tua storia, la prima era che eri figlia di puttana. Poi lesbica e pure femminista.
E anche separatista.
Vabbè, allora. Allora
ditelo, ma pure comunista, diciamole tutte.
Pure comunista.
Tutta, cioè, allora dillo, sei tu che c'hai una vocazione.
Non sono ebrei di colore, ma per il resto...
Cioè. Però ci si può lavorare, ci si può
ci
lavorare.
Ci si può lavorare. Tanto con l'abbronzatura, non lo so, lo diceva anche Berlusconi. Vabbè, detto questo... sono andata a un certo punto a un convegno a Torino con il mio gruppo e c'era un gruppo, cioè sia il gruppo femminista Grosseto che poi avevamo un intergruppi che poi creò Spazio Donna in Toscana che era un gruppo di femministi, scusate, non lesbici. E insieme andiamo, perché avevamo cominciato ad avere un progetto che era quello di comprare uno spazio in Toscana, andiamo a questo convegno a Torino, produrre e riprodurre. E quindi partiamo. Partiamo, eravamo un gruppo notevole, insomma, nel senso che c'eravamo da Grosseto, da Siena, da Pistoia, da Pontedera, da Firenze, insomma, c'era una serie di persone. Arriviamo su e io rimango folgorata, ma non mi dico niente, assolutamente niente, da una tedesca, una tipa che ancora me la ricordo, anche quella, c'ho gli occhi di bue che mi porto dietro, anche quella, cioè me la ricordo benissimo, con questi capelli biondi tagliati corti. Io quello che facevo è, ovunque la incontravo, mi bloccavo, mi appoggiavo alla parete e la lumavo da lontano.
E faceva Humphrey Bogart.
E la lumavo da lontano. Ma me fossi chiesta una cosa, niente. Ho dovuto aspettare ancora un anno e sono... caduta con un'altra tedesca, ragazze, la grande Germania. In un campo femminista, questa l'ho conosciuta in un campo femminista, e lì è successo l'irreparabile, è successa la calamità di cui invece mi sono resa
finalmente
perfettamente.
Finalmente dopo un po' ti sei resa conto. A questo punto, visto che avete parlato abbondantemente tutte quante, io direi mandiamo un po' di musica, sì, e cerchiamo di metterci in contatto con le compagne che invece...
ci aspettano per guadagnare un pochettino di tempo. Yes. Se siete d'accordo, io manderei Melissa Etheridge con il brano Kiss Me e subito dopo lascio partire il contributo che Stefania ci ha mandato. Tanto sono corto.
E come lei?
Perché non è potuta venire qui per problemi di lavoro questa sera, però ci teneva a farci a darci il suo contributo. Ok, allora vado con
e poi chiameremo qualcuno.
E poi nel frattempo, vai. Se riesco a far funzionare il tutto,
Scusa, intanto se vengono in mente delle cose comunque a noi qua, sì. Elena compresa, se hai voglia ancora di intervenire su aspetti che ti vengono in mente, questa è veramente
un'altra cosa che
giusta.
Ci siamo dimenticate è che si possono mandare dei messaggi, il numero è 339 85